Allora, oggi ci concentriamo su un testo che affronta un'esperienza tanto diffusa quanto dolorosa,
Decisamente.
quella di perdere il lavoro e, insomma, sentirsi un po' persi. La nostra fonte è Rinascita professionale, ripartire da zero senza perdere te stesso, di Ioan Philipp.
Esatto.
È una guida che, almeno nelle intenzioni, si rivolge proprio a chi si trova di fronte a un foglio bianco, con la paura di non sapere più cosa scriverci sopra.
Esatto. E il libro mette subito il dito nella piaga. L'autore ci dice in pratica che il problema non è solo il conto in banca che si prosciuga.
No, quello è l'effetto, immagino.
Appunto, il vero colpo è allo specchio. Perdere il lavoro, specialmente dopo anni, significa perdere un'abitudine, un ritmo, un ruolo sociale.
Certo.
E la domanda che ci si pone, quella più terrificante, non è cosa farò, ma chi sono adesso? Il libro parte proprio da questo smarrimento profondo.
Proviamo a spacchettare questo punto perché è fondamentale. Viviamo in un mondo dove la prima domanda che si fa a uno sconosciuto è: che lavoro fai?
Sempre.
La nostra professione diventa la nostra etichetta. E quando quell'etichetta viene strappata via, la sensazione, come la descrive il libro, è quella di diventare invisibili.
E da lì nasce quello che il primo capitolo chiama il veleno della vergogna e dei silenzi.
Un veleno, sì.
È un meccanismo psicologico potentissimo. Si inizia a evitare le telefonate degli amici, si taglia corto nelle conversazioni, si spera di non incontrare nessuno al supermercato.
Tutto pur di non dover affrontare la domanda.
Allora, novità, hai trovato qualcosa?
L'autore scrive che non è solo imbarazzo, è una vergogna che ti isola, che ti fa credere di essere l'unico ad aver fallito. E la cosa che colpisce, leggendolo, è il tono. Non è per niente un saggio accademico, è quasi una conversazione.
Molto umano, sì.
Si sente che è scritto da chi, come te, ha dovuto ricominciare. E si capisce subito a chi si rivolge, non ai neolaureati.
No, fatto.
Ma a persone che hanno una lunga storia alle spalle, over 40, over 50, magari immigrati che hanno costruito tutto da capo una volta e ora devono rifarlo.
Persone che, come dice lui, hanno sempre fatto e mai raccontato.
Esatto.
E questo ci porta al secondo veleno, che è strettamente legato alla vergogna, il senso di colpa.
Ah.
Il libro gli dedica un intero capitolo, perché lo considera il vero freno a mano. È quella vocina che ti dice: se solo avessi fatto, forse non ero abbastanza brava, avrei dovuto capire prima.
Un'autoflagellazione continua, praticamente.
Proprio così.
Certo, ma è un sentimento quasi inevitabile, no? Come suggerisce di combatterlo? Non basta dire non è colpa tua.
No, infatti, non basta. Il libro non offre pacche sulla spalla, offre contesto. Invita a fare un passo indietro e a guardare il quadro generale.
Ok.
La perdita del lavoro oggi raramente è colpa di un singolo errore. È spesso il risultato di terremoti economici, tecnologici, aziendali, che sono molto più grandi di noi.
Capisco.
Capire questo non è una scusa, ma è il primo atto di lucidità. È smettere di guardarsi l'ombelico e iniziare a guardare l'orizzonte. Liberarsi da quel peso è la condizione necessaria per poter fare il primo passo.
Ok, quindi una volta alleggerito questo fardello di vergogna e colpa, si arriva a un bivio. Il libro parla della differenza cruciale tra accettare e rassegnarsi, che a prima vista, diciamocelo, sembrano un po' la stessa cosa.
E invece sono opposte. Accettare significa guardare in faccia la realtà. Sì, la situazione è questa. Ho perso il lavoro. È un atto di realismo, necessario per partire.
E rassegnarsi?
Rassegnarsi invece significa dire: la situazione è questa e non cambierà mai. La rassegnazione è una resa. Il libro suggerisce di fare spazio al dolore, di dargli il diritto di esistere, ma senza cedergli il comando.
Quindi accettare e dire: ok, sono caduto.
Esatto. Rassegnarsi è dire: resterò a terra.
E come si fa concretamente a non restare a terra quando ci si sente senza forze?
E qui il libro introduce uno degli strumenti più interessanti. È un esercizio che si chiama la lettera da futuro alleato.
Suona un po' New Age.
Potrebbe, ma non lo è. Non è solo un esercizio di scrittura, è un meccanismo psicologico. Ci chiede di scrivere una lettera a noi stessi oggi, ma firmandola dal nostro io di qui a 6 mesi.
Ah, ok.
Un io che non ha magicamente risolto tutto, ma che ha superato la fase più buia e ha ritrovato un po' di fiducia.
Aspetta, fammi capire. Perché funziona? Non è un po' come raccontarsi una bella favola per sentirsi meglio?
No, il motivo per cui non è una favola è che crea quella che in psicologia si chiama distanza cognitiva.
Cioè?
Scrivendo da una prospettiva futura, ti stacchi dal panico del momento presente, aggiri l'ansia che ti blocca e, in un certo senso, prendi in prestito la calma e la fiducia da una versione di te stessa che ce l'ha già fatta.
Diventi il mentore di te stesso, in pratica.
Esattamente. Per dirsi le parole giuste con la propria voce, che è l'unica che in quel momento siamo disposti ad ascoltare.
Ah, ecco dove sta il punto. È un modo per darsi prospettiva. E questo mi porta a un'altra idea centrale del libro, che a prima vista potrebbe suonare come una frase fatta.
Quale?
Nessuno riparte mai da zero. Molti, sentendosi dire così, potrebbero pensare: facile per te, io mi sento a meno 10.
Certo, è una reazione comprensibile.
Come lo rende concreto questo concetto l'autore?
Lo rende concreto smontando l'idea di zero. Sostiene che lo zero non esiste nella vita di un adulto. Si riparte sempre da qualcosa, dalla propria esperienza. E qui introduce il concetto chiave delle competenze trasferibili.
Ok.
La tesi è che il nostro valore non risiede solo nei titoli di studio o nelle mansioni scritte sul contratto. Risiede in quello che abbiamo imparato facendo.
E fa degli esempi molto efficaci, giusto? Li ricordo.
Sì, ed è questo che li rende potenti. Non sono esempi astratti. Dice, chi ha lavorato per anni in un magazzino non ha solo spostato scatoloni.
Ha sviluppato una capacità quasi inconscia di organizzare spazi e flussi.
Senza un familiare anziano non ha solo badato a una persona, ma ha imparato a gestire emergenze, emozioni complesse, a mediare.
E il muratore, mi ricordo l'esempio del muratore.
Che non ha solo impilato mattoni, ma sa leggere il progetto nella materia grezza, ha una visione tridimensionale. Il punto non è solo dare un nuovo nome a queste abilità, ma cambiare radicalmente il modo in cui si guarda la propria storia.
Quindi un periodo difficile non è più un buco nel curriculum.
No, diventa un'esperienza formativa.
Ecco, questa è l'idea che mi ha colpito di più. Il problema non è ciò che sai fare, è che non ti è mai stato chiesto di raccontarlo.
È una frase potentissima.
Dà una dignità enorme a chi ha sempre lavorato in silenzio, con le mani, risolvendo problemi pratici senza mai doverli descrivere in una riunione.
E si sentono nudi quando devono parlare di sé.
Invece, dice il libro, hanno solo bisogno di uno specchio diverso.
Esattamente. Il libro lo chiama il bagaglio silenzioso ed è pieno di doti che nessun curriculum sa raccontare. Una su tutte, la resistenza.
La resistenza.
L'autore scrive che chi ha fatto turni massacranti per 20 anni, chi ha affrontato crisi senza spezzarsi, ha sviluppato una stabilità interiore, un'affidabilità, che è una risorsa preziosissima in un mondo del lavoro sempre più instabile.
È una competenza, non solo tenere duro.
Appunto, è una competenza.
Oltre alla resistenza parla anche di intelligenza, ma non quella accademica, giusto?
No, per niente. Parla di intelligenza pratica e relazionale. L'intelligenza pratica è quella di chi sa risolvere un problema concreto senza bisogno di un manuale.
Chi ha riparato un motore, chi ha fatto quadrare i conti di casa con un budget risicato.
Perfetto. L'intelligenza relazionale è quella di chi sa ascoltare davvero, di chi placa un litigio, di chi capisce al volo l'umore di una stanza. Competenze invisibili che però determinano il successo o il fallimento di quasi ogni attività umana.
E per rendere visibile tutto questo propone un altro strumento pratico, un esercizio.
Sì, il mio bagaglio silenzioso. È un esercizio molto semplice ma rivelatore. Si tratta di creare una tabella a 3 colonne.
Ok.
Nella prima si scrive un'esperienza di vita, anche non lavorativa. Nella seconda, le competenze pratiche che ne sono derivate e nella terza, le qualità umane e relazionali.
Fammi un esempio pratico.
L'esempio del libro è illuminante. L'esperienza «ho curato un genitore malato» si traduce in competenze pratiche come gestione di farmaci e appuntamenti.
Certo.
E in qualità umane come empatia, pazienza e gestione dello stress.
Ah, quindi è un vero e proprio strumento di traduzione. Aiuta a trasformare il vissuto in un linguaggio che il mercato del lavoro
e soprattutto noi stessi.
possiamo finalmente capire e valorizzare.
Proprio così. È un modo per darsi il permesso di riconoscere il proprio valore, al di là dei timbri e dei certificati.
Ok, facciamo un passo avanti. Mettiamo che una persona faccia questi esercizi, si sente più forte, ha tradotto le sue competenze. Ma poi si scontra con il muro della realtà.
Il muro dei soldi.
Esatto. Bene, ora so di avere pazienza ed empatia, ma non ci pago le bollette e non ho un euro per fare un corso di formazione. Questa è l'obiezione più grande, no?
Certo.
Il libro l'affronta.
La affronta di petto, con un capitolo intitolato «Formarsi senza soldi». È una sezione estremamente pratica. L'autore sa che per molti l'idea di pagare per un corso è pura fantascienza.
E quindi?
Quindi offre una mappa di risorse gratuite o a bassissimo costo.
Immagino parli di internet. Ma YouTube, per esempio, è una giungla. Si rischia di perdere un sacco di tempo.
Certo. E il libro non dice solo «cerca su YouTube». Lo definisce una miniera d'oro, ma suggerisce come scavare. Consiglia di cercare canali ufficiali di aziende, università, professionisti affermati.
Ah, ok. Di andare a colpo sicuro.
Poi elenca piattaforme come Coursera o Google Digital Training, dove si possono seguire corsi di livello universitario gratuitamente. Ma il punto interessante è che non si ferma all'online.
Cioè?
Ricorda l'esistenza dei centri per l'impiego, spesso bistrattati ma che offrono corsi finanziati. Parla delle biblioteche e persino del volontariato in associazioni come la Caritas o la Croce Rossa, dove si possono imparare competenze pratiche sul campo.
Quindi il messaggio è: la formazione non è solo un'aula a pagamento.
No, e soprattutto imparare qualcosa di nuovo, anche piccolo, è il modo più rapido per ricostruire l'autostima.
Questo ci porta a un altro ostacolo, più psicologico. Una volta che si inizia a ripartire, c'è la pressione di dover trovare subito il lavoro perfetto, no? Quello della rinascita, per dimostrare a tutti di avercela fatta.
Esatto. E il libro la chiama la trappola dell'ideale. È l'idea che per riscattarsi si debba trovare un lavoro incredibile.
E questo paralizza, immagino.
Paralizza. Invece di fare piccoli passi, si resta fermi aspettando il grande salto, che non arriva mai. Il suggerimento è opposto. Concentrarsi sull'essenziale. Scegliere passi concreti, sostenibili, da fare oggi, non domani.
E questo si lega all'idea finale del libro, quella di trovare un lavoro che non ti svuoti. Fa una distinzione importante tra adattarsi e annullarsi.
È una distinzione cruciale. Adattarsi è necessario, fa parte della vita. Significa accettare un compromesso, magari un lavoro che non è quello dei sogni, ma che paga le bollette.
E annullarsi.
Annullarsi, invece, significa accettare condizioni che calpestano la tua dignità, orari che ti distruggono, un ambiente che ti umilia. L'autore è molto chiaro. Non tutti si aiutano. Alcuni ci fanno sopravvivere, altri ci svuotano.
La vera meta, quindi, non è la carriera scintillante?
No. La vera meta è trovare un posto nel mondo che ti rispetti, che ti permetta di tornare a casa la sera e di guardarti allo specchio senza vergogna.
Tirando le somme, mi sembra che il messaggio di rinascita professionale sia molto chiaro. Non è un libro di pensiero positivo o di formule magiche.
Per niente.
È una setta degli attrezzi. Offre uno sguardo nuovo sulla propria storia per smettere di vederla come un fallimento e degli strumenti concreti per trasformarla nelle fondamenta su cui costruire il futuro.
Esattamente. E non lascia la persona con la teoria. L'accompagna fino all'ultimo passo. In appendice c'è un capitolo finale, il mio piano minimo di rinascita.
Che cos'è?
È un invito a definire tre azioni semplicissime da compiere nei prossimi 30 giorni. Una per il corpo, come fare una passeggiata di 20 minuti ogni giorno.
Ok, molto concreto.
Una per la mente e il lavoro, come aggiornare una riga del curriculum. E una per il cuore e le relazioni, come chiamare un amico che ci fa stare bene.
Piccoli passi.
Piccoli passi. Il concetto è che il cambiamento non inizia con gesti eroici, ma rimettendo in moto la macchina con piccoli, costanti gesti di cura verso se stessi.
Quindi, per chi si sente bloccato, per chi ha perso non solo il lavoro, ma anche la fiducia in se stesso, questo libro sembra offrire non una promessa di miracoli.
No.
Ma qualcosa di molto più prezioso. Un percorso realistico per riprendere il controllo e ritrovare la propria dignità.
E lascia con un'immagine potente su cui riflettere. L'autore suggerisce di guardare al passato non come a un peso morto, ma come a un ponte.
Un ponte?
E paragona chi ricomincia a un muratore esperto, che dopo un crollo non butta via tutte le macerie, ma sa riconoscere e salvare i mattoni ancora buoni.
Mi piace questa immagine.
Per cui, forse la domanda da portarsi a casa è proprio questa. Quale mattone buono del mio passato, anche non professionale, potrei recuperare per costruire il primo piccolo pezzo del mio nuovo muro, oggi stesso?